La storia in podcast di Focus.
Abbiamo parlato della crociata, del voto della crociata e dell'importanza anche di quel momento strategico del giuramento ad Aquisgrana, ma vediamo che cosa succede, no? Che cos'è la crociata di Federico II, una crociata compiuta nel 1228-1229 che comporta anche l'assunzione della corona di Gerusalemme, una cosa comunque assolutamente straordinaria perché è una crociata compiuta da uno scomunicato. E allora rammentiamo, no? Rammentiamo che nel momento in cui prese la corona da Aquisgrana nel 1215, Federico giurò sulle spoglie di Carlo Magno che avrebbe intrapreso la crociata. Però era stato impegnato a risolvere faccende più urgenti in quegli anni e rimandò ripetutamente la partenza. Intanto, soprattutto dopo la disfatta di Damietta nella parte orientale del delta del Nilo, subita dai cristiani nell'agosto del 1221, il Papa Onorio III riteneva urgente un intervento e continuava a rammentare all'imperatore la sua promessa. Anche se Federico tendeva a procrastinare indefinitamente la partenza perché riteneva prioritario il consolidamento del dominio del regno e dell'impero, tuttavia dimostrò un costante interesse per le vicende d'oltremare. Divenuto vedovo di Costanza d'Aragona, la madre del figlio Enrico, che era morta nel giugno 1222, nel 1225 sposò Isabella di Brienne, chiamata anche Yolanda, erede del regno di Gerusalemme. L'eredità era trasmessa da parte di femminile, da parte di madre. Quel matrimonio gli apriva nuovi spazi negli importanti territori d'oltremare. Non potendo più rinviare la partenza, procrastinata troppo a lungo, Federico salpò da Brindisi all'inizio di settembre del 1227, ma tornò immediatamente indietro perché un'epidemia scoppiata tra i crociati produsse molti morti. E tra questi ci fu anche Ludovico Langravio di Turingia, e si ammalò gravemente anche lo stesso Federico, che fu costretto poi ad andare a curarsi nei bagni termali, presso i bagni termali di Pozzuoli. In effetti si erano accalcati troppi uomini in una cittadina, a Brindisi, in una cittadina che non aveva strutture e capienza sufficienti. La calda temperatura estiva poi fece il resto, contribuendo a diffondere la pestilenza, la malattia. Il nuovo energico Papa Gregorio IX, che era succeduto al più accomodante Onorio III nel marzo precedente, non volle dar credito però all'imperatore e lo accusò di volersi sottrarre all'impegno con un sotterfugio. Così il 29 settembre, nella cattedrale di Anagni, gli lanciò la scomunica, la prima scomunica, 1227. Una volta guarito, Federico si preparò comunque a partire, nonostante la scomunica. Evidentemente sperava di riguadagnare non solo la benevolenza papale, ma soprattutto il ruolo di guida della cristianità che spettava a lui in quanto imperatore. Del resto, la situazione d'oltremare era divenuta più favorevole perché il sultano d'Egitto Al-Kamil era venuto a conflitto col fratello Al-Muazzam, che governava a Damasco e che mirava a estendere i propri domini su tutto il territorio islamico. Cercando alleanze già nell'autunno del 1226, Al-Kamil aveva mandato emissari presso Federico facendogli molte concessioni. Dunque bisognava sfruttare la situazione, anche perché Isabella, la regina di Gerusalemme, Isabella Yolanda, il 26 o il 27 aprile 1228 partorì il figlio Corrado, figlio di Federico e suo, e pochi giorni dopo morì. lasciando a Federico anche la possibilità di rivendicare per sé la corona di Gerusalemme, che lo avrebbe reso successore del biblico re David. A questo punto non rimaneva che partire e bisognava farlo a tutti i costi. La flotta quindi prese il largo il 28 giugno 1228, sempre a Brindisi, e con brevi tappe per riposare e fare rifornimento, come era necessario, all'incirca una tappa ogni 50 miglia marine, possiamo dire, si fermò dapprima a Cipro, dove rimase dal 20 luglio al 2 settembre per ripristinare anche la sovranità feudale su quell'isola, e giunse poi finalmente in Terra Santa il 5 settembre. Una cronaca dell'epoca, il breve Chronicon de Rebus Siculis, ci ha lasciato una dettagliatissima relazione diaristica del percorso, giorno per giorno, le varie tappe. Da quel momento iniziarono le operazioni di rafforzamento delle città costiere e dei castelli cristiani, ma soprattutto le trattative diplomatiche col sultano Al-Kamil, che portarono poi all'ingresso solenne in Gerusalemme. Quella di Federico fu una crociata veramente insolita, innanzitutto perché fu compiuta da uno scomunicato. Il Papa non solo non ritirò l'interdetto, ma lo ribadì nel marzo del 1228. Poi perché non fu condotta con intenzioni belliche, questo è l'altro elemento straordinario. Le armi della guerra furono sostituite da quelle della diplomazia, che si dimostrarono ben più efficaci. Le trattative erano state davvero lunghe e non facili, erano state preparate sin dall'inizio del 1227 e si protrassero fino al febbraio del 1229, quando si concluse un accordo poi decennale che prevedeva la restituzione ai cristiani di Gerusalemme, di Betlemme, di Nazareth e di una fascia costiera. Finalmente, dopo molti decenni, i cristiani potevano rimettere così piede a Gerusalemme, la capitale della cristianità. E della cosa fu pienamente consapevole l'imperatore, come scrisse in un manifesto, cioè in una lettera circolare indirizzata a tutti i sovrani della cristianità il 18 marzo 1229. Appena entrato a Gerusalemme, volle rappresentarsi come lo strumento di un miracolo divino, che gli aveva permesso la riconquista della città santa senza spargere neppure una goccia di sangue. Con le sue stesse parole si presentò come colui che aveva compiuto un'impresa che Dio non aveva concesso a nessuno, neanche eserciti numerosi e ben armati. Egli, Federico, era lo strumento del Signore. Ma non tutti la pensavano allo stesso modo. La propaganda di parte pontificia criticò violentemente l'accordo con l'infedele, che poggiava solo su una tregua destinata ad avere termine in breve tempo. E soprattutto fu visto come un insopportabile sacrilegio il fatto che Federico, uno scomunicato, avesse cinto la corona nel Tempio del Signore a Gerusalemme, ponendosela sul capo con le sue stesse mani. In effetti, contrariamente a quanto spesso si afferma, non si trattò di un'autoincoronazione che preannuncia lontanamente quella di Napoleone Bonaparte. Non si trattò però di un'autoincoronazione, in quanto Federico, come viene raccontato nei resoconti più affidabili, portò la corona, ma l'atto, così dicono, portò la corona, ma quell'atto comunque apparve comunque come l'ennesima provocazione nei confronti del Papa, il quale nel gennaio 1229 aveva inviato nel regno, per sottrarlo all'empio sovrano, le sue truppe guidate da Giovanni di Brienne, il padre di Isabella, suocero quindi di Federico, che era divenuto suo mortale nemico, perché sposando la figlia Isabella, Federico gli aveva sottratto la reggenza di Gerusalemme, e quindi fu urgente ritornare nel regno.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.